Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La piramide alimentare rovesciata degli Stati Uniti, più carne e formaggi. 75 anni di studi scientifici che promuovono la dieta a base vegetale archiviati dall'amministrazione del presidente Donald Trump. Niente indicazioni secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Le nuove linee guida ispirate dalle lobby degli allevatori dell'industria agroalimentare, dei cicli della carne e del latte. L'elaborazione è avvenuta in collaborazione tra i dipartimenti dell'agricoltura e della salute. Ci vorrebbe il doppio della terra con un relativo aumento delle emissioni per soddisfare quanto sostenuto dal ministro della salute Novax Robert Kennedy. Rimaniamo al settore lattiero-caseario nelle multinazionali del cibo queste sconosciute. Ci occupiamo del calo del prezzo del latte all'ingrosso in Italia e in Europa. Prevenzione è la parola dell'agroecologia, riprogettare le colture, pertanto le aziende per ridurre i possibili stress, quindi gli impatti sull'ambiente. La rubrica L'ABC dei domini collettivi è quasi diventata il programma didattico del corso dell'Università di Trento di antropologia dei domini collettivi dei territori di vita, gli enti delle comunità che gestiscono un'ampia parte del patrimonio agrosilvopastorale. Le colture orfane, un patrimonio di biodiversità agroalimentare in via di lenta riscoperta grazie anche alla cooperazione internazionale di SwissAid e dell'AICS, l'Agenzia Italiana per lo Sviluppo. È la stagione delle potature nelle città e nei comuni dove si vedono tagli e capitozzature sbagliate delle piante. Ne parleremo nella rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. Rovescia la gran parte delle evidenze scientifiche la nuova piramide alimentare statunitense, a partire dall'inversione base e vertice e dall'importanza delle proteine e grassi animali rispetto a quelle vegetali e carboidrati della piramide mediterranea. Un'elaborazione a linee guida determinato dalle lobby degli agricoltori e degli industriali del ciclo della carne e dei formaggi, che ha sostenuto l'elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump. Sentiamo dal tecnologo alimentare Giorgio Donegali le principali differenze tra piramide alimentare rovesciata statunitense e la nostra.
La piramide rovesciata americana, possiamo anche chiamarla un po' la piramide rovesciata di Trump, perché di fatto è molto diversa dalla nostra, innanzitutto perché è rovesciata. Noi siamo abituati a una logica un po' più lineare, per cui la classica piramide della dieta mediterranea mette alla base, nella parte più larga, gli alimenti che vanno mangiati in maggior quantità e via via quelli più in alto verso il vertice, quelli che invece dobbiamo moderare maggiormente, per cui troviamo i dolci, troviamo alcuni grassi, troviamo la carne in particolare rossa un po' sotto e alla base noi abbiamo verdura, frutta, appena sopra i cereali, che sono considerati la base che ci dà l'energia per vivere, ma non solo, la verdura e la frutta, tutta una serie di componenti vitaminici, protettivi, di fibre che sono fondamentali. Poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva nella nostra piramide alimentare mediterranea, che è considerato insieme anche alla frutta a guscio un elemento fondamentale. Abbiamo una buona quota di latticini e le proteine in quantità giusta, non mi viene neanche da dire moderata, perché la Società Italiana di Nutrizione Umana, della quale faccio parte, lavora da sempre su dati scientifici solidissimi, facendo delle review che vengono aggiornate pluriannualmente. Queste LARN si chiamano, che sono i livelli di assunzione di riferimento dei nutrienti e delle calorie, che costituiscono un riferimento fondamentale per la nutrizione e che attribuisce un giusto spazio agli alimenti ricchi di carboidrati, che sono secondo la nostra piramide alimentare, ma che rispecchia gli studi peraltro fatti proprio da Ansel Keys, il padre della dieta mediterranea, che era un grande studioso americano che dopo la seconda guerra mondiale fece questo studio Seven Country Studies, mettendo a confronto il rapporto tra alimentazione, malattia e morte di 7 stati nel mondo, compresa l'Italia, ma c'era anche il Giappone, l'Olanda, ovviamente gli Stati Uniti, e arrivò a stabilire che la cosiddetta dieta mediterranea era quella che garantiva il maggior livello di salute. E la nostra piramide è in un certo qual senso intuitiva, anche se poi oggi si tende a sostituirla col piatto di Harvard, che è ancora più intuitivo, perché effettivamente considera la nostra alimentazione nella giornata come se fosse un piatto, e per mangiare in modo equilibrato e sano, aderenti ai criteri della dieta mediterranea, divide questo piatto, è facile trovare anche le immagini su internet, in due, e ci dice: per mangiare secondo quanto le evidenze scientifiche indicano essere il miglior livello di salute possibile legato all'alimentazione, si divide questo piatto in due, metà, cioè tutto quello che metà che mangiamo nella giornata dovrebbe essere verdura e frutta, l'altra metà equamente, un quarto carboidrati possibilmente integrali e un quarto proteine, variandone molto la provenienza. Ovviamente a fianco di questo acqua, fondamentale, un'idratazione importante, poi grassi, in particolare noi abbiamo la fortuna di avere l'olio extravergine d'oliva, che è un qualcosa che mettere in discussione dal punto di vista della salubrità è veramente impossibile.
Sentiamo alcuni tra gli elementi cardine della piramide alimentare rovesciata statunitense dal tecnologo alimentare Giorgio Donegani.
La piramide americana nuova invece segue una logica diversa, è rovesciata nel senso che la base è più un triangolo a questo punto che una piramide, la base è in alto, la parte larga, e la parte invece di vertice in basso. E in alto cosa troviamo a suggerire che dovrebbero costituire la base della nostra alimentazione? Troviamo una quantità di proteine che arriva a essere esattamente anche il doppio di quella che noi abbiamo sempre considerato. Le linee ILARN che dicevo prima indicano che un fabbisogno giusto proteico per un individuo adulto è un po' meno di un grammo di proteine per chilo di peso corporeo, 0,8-0,9 grammi. Qui invece le proteine vengono consigliate addirittura fino al doppio, 1,6-1,8, quando le evidenze scientifiche dimostrano che non solo non serve, perché non c'è una carenza proteica, questo dobbiamo considerarlo, sono le piramidi alimentari degli Stati Uniti, perché ogni piramide alimentare, ogni rappresentazione di quello che può essere una dieta, usiamo la parola sana, varia a seconda dei posti in cui viene elaborata, però in America carenze proteiche non se ne registrano diffuse. Poi stupisce che siano soprattutto proteine animali, perché guardando la piramide noi vediamo in bella vista bisteccone rosse, formaggi, grassi, carne trita, c'è un pollo intero che suggerisce un gran consumo, vediamo, questo non è neanche male, del salmone, ma le uova le vediamo piuttosto in basso, per esempio. Vicino alle proteine, grazie al cielo, verdura e frutta, anche se non si capisce bene guardando come mai la frutta poi occupi tutto un lato a scendere, quindi compare nelle parti alte della piramide, come dire bisogna mangiarne, poi compare anche nelle parti basse, come dire bisogna moderarla. Una bella evidenza è data ai latticini, soprattutto latte intero, ed è specificato proprio sulla piramide che deve essere intero. I legumi come fonte proteica sono messi da una parte in scatola e sono molto spinti i formaggi. Allora la cosa già lascia un pochino perplesso per questo eccesso proteico, ma la cosa fastidiosa è che poi al vertice opposto troviamo i cereali integrali, in teoria a suggerire quasi, per chi non si mette a studiarlo, per chi non lo sa, che meno cereali mangi e meglio è. Poi andando a leggere peraltro quello che è la descrizione teorica delle motivazioni alla base di questa piramide, si dice un attimo, i carboidrati devono rimanere la parte preponderante, più o meno il 50% di quello che mangiamo, per cui non si capisce quella posizione che per chi non va a leggere manda un messaggio immediato, visivo: questi meno ne mangi e meglio è. Tra parentesi, esiste una statistica che viene compilata tutti gli anni da organismi transnazionali che valuta il rapporto tra alimentazione e salute, e contrariamente a quello che pensano molte persone comunemente, giustamente anche perché la comunicazione insiste molto su questo, pensano che le malattie soprattutto croniche derivino dal mangiare troppo alcune cose. Invece è il fatto che si mangia troppo poco di altre. E al primo posto come causa esiste il daily, che è un'unità di misura di giorni persi di vita in salute nella vita media di una persona. Al primo posto troviamo proprio il fatto che mangiamo troppi pochi cereali integrali. Da un punto di vista della comprensione è già assolutamente contraddittoria. Dal punto di vista poi nutrizionale uno dice: ma come? Mi metti lì in ultimo al vertice, attenti a non mangiarli i cereali integrali, e alla base una quantità di proteine soprattutto di origine animale. Non c'è nessuna enfasi sul fatto almeno di equilibrare il contenuto proteico di origine animale con quello vegetale.
Anche in passato le lobby della carne e dei formaggi avevano bloccato negli Stati Uniti l'adozione di linee guida alimentari con prevalenza di vegetali. Sentiamo ancora Donegani.
C'è da dire che da sempre le linee guida degli Stati Uniti sono state sempre un po' particolari e sempre molto osteggiate nell'aderire alle evidenze scientifiche da una serie di lobby, prima tra tutte quella degli agricoltori, ancora di più degli allevatori. Pensiamo che per esempio già dal 77 vennero pubblicati in America i Dietary Goals, gli obiettivi nutrizionali, e lì si consigliava di ridurre il consumo di carne, di burro, di alimenti ricchi di grassi, e lì in effetti furono bloccati, addirittura furono ritirati proprio per l'insurrezione da parte degli allevatori soprattutto. Nel 91 nacque, dopo un decennio di studi incredibili di scienziati, nacque la piramide alimentare nella sua prima formula, che invece assomiglia molto a quella che poi è diventata addirittura la dieta mediterranea, è diventata patrimonio immateriale dell'umanità nel 2010. Di fatto la piramide alimentare elaborata nel 91 assomigliava molto e metteva in alto, quindi, da mangiare con moderazione proteine animali, peraltro in quantità normale. Ma lì non fu più possibile bloccarla, anche se per un anno rimase ferma la diffusione di questa piramide alimentare. Non fu più possibile bloccarla perché gli USDA, il Dipartimento dell'Agricoltura e così, era troppo in imbarazzo nello spiegare perché non potevano pubblicarle. Quindi fu un po' addomesticata, fu promossa con qualche differenza rispetto alla nostra, per esempio nella frutta a guscio e in altre fonti, soprattutto nell'enfasi di dare peso alle proteine vegetali. E così ha continuato nel tempo, evolvendosi anche lì verso il piatto, ma sempre mantenendosi aderenti alla realtà scientifica. Poi cosa è successo? Che è arrivato questo ministro della salute che dimostra una preparazione scientifica abbastanza carente, a mio avviso, nel momento in cui, con una storia da cocainomane, sosteneva l'utilità, l'ha fatto pubblicamente, ha sostenuto l'utilità dello sniffare cocaina per fortificare il sistema immunitario. Mi chiedo la scelta di un ministro della salute se non poteva essere un po' più coerente anche con l'immagine dello stile di vita personale della persona messa a dare indicazioni a tutti e linee guida. Però la cosa che ha fatto è stato cancellare completamente tutti gli studi, perché ogni anno, mi pare ogni 5, non sono sicuro, ma venivano rinnovati gli studi da un comitato scientifico solido. Ne ha costituito lui uno suo, scegliendo personalmente gli scienziati, chiamiamoli così, che ne facevano parte, e su 10, 5 peraltro hanno dichiarato di avere forti interessi e forti collaborazioni con il settore della produzione di carne, latticini, animali. Per cui io manifesto alcune perplessità su questo. L'altra cosa fondamentale è lo slogan, che mi sembra una cosa veramente medievale: mangiamo cibo vero. Vuol dire mangiamo cibo sostanzialmente poco lavorato, non industriale, il che è l'ennesima attacco ai prodotti cosiddetti ultraprocessati, senza che ancora questa definizione sia stata minimamente validata a livello scientifico internazionale.
Al Verzere di Leonardo lasciamo, ma solo temporaneamente, il revisionismo, filolobby, allevatori, industriali della carne e dei formaggi, della piramide alimentare rovesciata statunitense, ma rimaniamo al settore lattiero caseario, italiano ed europeo però. nelle multinazionali del cibo. Queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta la situazione del crollo dei prezzi del latte all'ingrosso.
Si aggrava in continuazione la crisi del prezzo del latte, anche se non è chiaro completamente quanto questa dinamica stiano pesando gli effetti speculativi del mercato europeo o invece una crisi di sovrapproduzione, in particolare in Italia. Nell'ultima settimana, secondo quanto riportato dal Milk Market Observatory, la discesa è stata ulteriore, si sono persi 2 centesimi al litro in soli 7 giorni, quindi le quotazioni alla fine di febbraio si trovano praticamente a 25 centesimi al litro, meno della metà del prezzo che sarebbe pattuito a livello di accordi con il sostegno del Ministero dell'Agricoltura e delle politiche agricole. Non è chiaro quale sia l'origine di questa crisi che è iniziata lo scorso novembre, quando i prezzi erano a livello record. L'imputazione principale sarebbe riconducibile alla diminuzione dei consumi, ma solo il 16,5% del latte fresco che viene prodotto in Italia è finalizzato al latte alimentare, cioè metà fresco e metà a lunga conservazione, mentre il 49% del latte prodotto è utilizzato per la produzione di formaggi DOP, dove la parte del leone la fanno ovviamente il padano e il parmigiano reggiano, e il 31% per la produzione di formaggi non DOP. Quindi non è chiarissimo l'origine di questo continuo calo del prezzo che sta mettendo in crisi l'intera filiera produttiva. Senza dubbio c'è un tema di sovrapproduzione che non è mai stato affrontato anche per gli interessi delle stesse rappresentanze sindacali del mondo agricolo, che hanno difeso la crescita infinita di questo settore, in particolare degli allevamenti intensivi, che in Lombardia sono poi oggetto di enormi criticità dal punto di vista ambientale. Una delle cause sembra, almeno è imputata, all'ingresso sul mercato di latte proveniente dal resto dell'Unione Europea, ma questa ipotesi sarebbe smentita da valori che sarebbero piccoli rispetto alle dimensioni del mercato. E quindi torna il principio che possa esserci un elemento speculativo che aveva originato la crescita a dismisura nel corso del 24 e inizio 25, che poi avrebbe prodotto lo sgonfiamento della bolla a novembre scorso. Senza dubbio c'è il tema della sovrapproduzione, in particolare delle 2 DOP che sono maggiormente conosciute e con il mercato di riferimento più rilevante, cioè grana padano e parmigiano reggiano. Per entrambi ci sarebbe una sovrapproduzione di almeno un quarto rispetto alla reale domanda del mercato, sia nazionale che internazionale, in considerazione del fatto che, secondo la Ismea, il mercato internazionale permette rendimenti e guadagni nettamente inferiori al mercato nazionale. È molto probabile che le imprese di produzione lattiero-casearia debbano ricorrere in alcuni casi al congelamento del prodotto in attesa di tempi migliori, ma anche con la certezza che a quel punto il latte non potrà essere utilizzato per la produzione delle DOP, quindi una situazione di grande criticità che rischia di aumentare gli effetti negativi dei valori economici del comparto, in attesa, come detto, che si possa assumere la problematica e decidere un dimensionamento degli allevamenti e della produzione che sia realmente coerente con le dimensioni del mercato europeo e le capacità di assorbimento e di vendita da parte delle principali DOP lattiero-casearie italiane.
Prevenzione è la parola dell'agroecologia. Riprogettare le colture, quindi le aziende, per ridurre i possibili stress, nonché gli impatti sull'ambiente circostante. Sentiamo il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e colture erbacee dell'Università degli Studi di Milano.
Prevenzione è una parola chiave per l'agroecologia. Introduce un concetto molto chiaro. Non possiamo pensare a una difesa stabile delle nostre colture dagli stress senza considerarne non solo le fonti, ma anche le dinamiche, incluse quelle evolutive. In agroecologia l'obiettivo della prevenzione non è semplicemente fare meno trattamenti, ma riprogettare l'azienda in modo tale che le condizioni favorevoli agli stress diventino sempre meno probabili e meno impattanti. Le strategie di difesa oggi applicano una logica dominante: intervenire in modo specialistico su un singolo fattore, assumendo che il contesto ambientale resti stabile. Ed è proprio questa assunzione, applicata a sistemi dinamici come le aziende agrarie che evolvono in un clima che cambia, a rendere fragile questo tipo di protezione. Sono ancora molto diffusi gli interventi di difesa con prodotti chimici. Individuata la fonte dello stress, il mercato offre un rimedio, spesso presentato come risolutivo. Tuttavia, l'uso ripetuto favorisce l'insorgenza di chemioresistenze. Si può allora ricorrere a interventi fisico-meccanici, ma anche questa strategia, se applicata in modo ripetitivo e uniforme, può selezionare infestanti o parassiti sempre più resistenti. Dunque, non si tratta più di contrapporre metodo chimico e metodo fisico-meccanico, né semplicemente di integrarli, ma di fondare la difesa sulla prevenzione attraverso la diversificazione nello spazio e nel tempo. La diversificazione può avvenire ad esempio tramite la rotazione agronomica: differenziando nel tempo le colture si crea discontinuità ecologica, si riduce l'accumulo di inoculo dei parassiti e si limita la diffusione delle fonti di stress. La prevenzione diventa davvero robusta quando la diversificazione riguarda non solo le coltivazioni, ma l'intera superficie aziendale. Cosa significa? Significa mantenere un equilibrio tra le due tipologie di biodiversità: quella programmata, cioè l'agrobiodiversità delle colture e dell'allevamento, e quella cosiddetta associata, cioè siepi, filari, corridoi ecologici, fasce tampone prative, formazioni boscate, corpi idrici. Un secondo ambito, secondo me fondamentale, riguarda il monitoraggio sistematico e competente, necessario per individuare precocemente le manifestazioni di stress della coltura e per definire in modo adeguato tempistiche e modalità di semina, di fertilizzazione, irrigazione e ricorso ad antagonisti naturali. In questa prospettiva, la fertilità non coincide soltanto con la nutrizione della pianta, ma consiste nel mantenere il suolo in piena salute, capace di trattenere acqua, alimentare la vita radicale e microbica, sostenere la coltura e aumentare la tolleranza sistemica agli stress. In questo nuovo panorama, le innovazioni tecnologiche, chimiche, meccaniche, genetiche e informatiche rappresentano strumenti utili solo se integrate in una strategia preventiva fondata su, appunto, progettazione, monitoraggio e regolazione ecologica. Altrimenti rischiano di alimentare una continua rincorsa tecnologica che moltiplica gli interventi senza rafforzare i caratteri strutturali di resistenza e resilienza dell'azienda.
La rubrica L'ABC dei domini collettivi è diventata di fatto il programma didattico del corso dell'Università di Trento di Antropologia dei domini collettivi e dei territori di vita, gli enti delle comunità che gestiscono una parte ampia del patrimonio agrosilvopastorale. Sentiamo la professoressa Marta Villa che lo tiene.
L'insegnamento di quest'anno è ispirato proprio alla nostra rubrica del Verziere di Leonardo e sarà dedicato all'ABC dei domini collettivi. La prima lezione infatti è stata una sorta di indice, quindi in 5 minuti abbiamo affrontato tutte e 21 le lettere che abbiamo raccontato in radio in questo anno insieme, e ogni lezione affronterà in maniera molto più approfondita ciascun aspetto, perché ovviamente questo ABC serve proprio per questo motivo. Il corso è stato pensato per creare quella sorta di trait d'union tra i domini collettivi, le comunità che se ne occupano, per la maggior parte stanno vivendo una sorta di inverno demografico, e le giovani generazioni. Quindi uno dei passi che anche l'Università di Trento ha voluto fare è cercare di raccontare, far sapere che cosa sono ai nostri studenti. Noi abbiamo studenti che vengono da varie parti del mondo. L'idea dell'insegnamento è innanzitutto farli conoscere, generare conoscenza, ma dall'altro lato è farli tornare a casa loro e informarsi riguardo i domini collettivi dei loro territori e magari aiutarli, visto che noi siamo in una facoltà che è sociologica, aiutarli come facilitatori a farli riemergere.
Dopo il primo anno, che esiti avete avuto?
Il primo anno ha avuto degli esiti molto interessanti. Difatti l'ultima lezione, quella che si è fatta in maggio del 25, ha visto la presentazione dei lavori degli studenti che sono andati direttamente nei domini collettivi e hanno intervistato, hanno parlato, hanno visto, hanno osservato le comunità all'opera, e nel contempo abbiamo fatto partecipare anche alcuni domini collettivi che se la sono sentita di raccontare in prima persona. Quindi c'è stato questo momento estremamente creativo, anche estremamente forte, dove le comunità e i giovani ricercatori hanno potuto guardarsi negli occhi e raccontarsi. Tra l'altro le comunità hanno ringraziato fortemente questo perché hanno capito meglio esse stesse grazie all'interpretazione degli studenti, perché poi c'è anche questo il meccanismo più importante che deve nascere. Gli studenti dalla parte loro hanno scoperto questa realtà e hanno scoperto anche alcune particolarità di queste realtà che sono abbastanza uniche. Una delle frasi che sono state ripetute molte volte anche nelle loro domande era rimanere basiti dal fatto che una cosa così, usiamo la parola bella, tra virgolette, fosse attaccata, non fosse capita e fosse continuamente messa sotto i riflettori, ma quelli negativi ovviamente, tentare di prendersi le terre, i territori e togliere l'autogoverno ai cittadini.
Ci sono anche le lezioni aperte in aula a distanza nel corso di antropologia dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento. Sentiamo ancora la professoressa Marta Villa.
Facciamo lezioni aperte, il corso di quest'anno ne prevede 8, di cui la prima e l'ultima, e 6 all'interno con cadenza quindicinale nei 3 mesi di corso, perché ovvio il corso è anche molto ristretto e sono 48 ore ma volano in un attimo, e le facciamo ancora una volta per far conoscere ai cittadini, soprattutto quelli della città di Trento, perché possono partecipare in aula, e ai cittadini del resto d'Italia, perché noi abbiamo tantissimi collegamenti tramite Zoom, quindi è ibrida la lezione fatta apposta in questo modo, per ancora una volta fare quello che abbiamo fatto anche con la radio. La conoscenza è il primo passo per la salvaguardia, in tutti i sensi: salvaguardia delle comunità, salvaguardia dell'ambiente, salvaguardia delle visioni e soprattutto anche una immaginazione di futuro relativa a questi argomenti. Sempre veniamo da una tradizione che pensa che l'agrosilvopastorale sia cosa un po' da cafoni. Invece anche col Verziere noi abbiamo imparato che è la parte migliore del nostro paese, che ancora può ambire a raccontarsi in un modo autentico, genuino, possiamo usare anche come per il cibo. E i domini collettivi sono una parte di questo 60% della nazione, e secondo il nostro punto di vista anche di ricercatori mettono pienamente in atto l'articolo 1 della Costituzione, cioè la sovranità appartiene al popolo.
Che tipo di studenti dall'estero arrivano e come ci arrivano?
Visto che c'è anche il supporto dell'ICA Consortium, che è l'organizzazione planetaria che si occupa delle comunità indigene, ci sono studenti che vengono soprattutto dall'America Latina e dalle zone dell'Asia, che non hanno molta coscienza di questo perché molto spesso sono studenti delle città che si possono permettere di poter venire in Europa, in Italia, a studiare, e che vengono mandati anche con borse di studio dei loro paesi, perché l'Italia è attrattiva da questo punto di vista. Ecco, vengono a conoscenza di questo, si iscrivono proprio anche al corso singolo, proprio perché vedono questa parola territori di vita, che in inglese è molto nota anche nelle loro nazioni, e riscoprono che c'è un qualcosa di particolare anche a casa loro. Quindi queste comunità indigene, che solitamente anche lì, nei loro paesi, ci hanno raccontato anche storie di soprusi, storie anche di comunità che sono in pericolo di vita, e in quanto scienziati sociali vogliono ritornare nei loro territori e andare a, non dico proteggere perché non si può, ma perlomeno di nuovo a fare quell'operazione che dicevamo, cassa di risonanza, perché se tu la voce la fai sentire più forte, più ampia, allora forse hai una modalità di proteggere democratica.
Il Verziere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verziere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo alla pessima piramide alimentare rovesciata statunitense. Il tecnologo alimentare Giorgio Donegani ci racconta un aspetto positivo di queste linee guida che sovvertono la dieta a base vegetale per sostenere quella ricca di grassi e proteine animali.
C'è anche qualcosa di buono alla fine in questa piramide, non me ne vengono in mente tanti. Il richiamo a non bere troppe bibite zuccherate, questo sicuramente è positivo, peraltro bilanciato subito dal fatto che hanno ammorbidito incredibilmente il messaggio sull'alcol. Queste nuove linee guida dice cercate di non esagerare con l'alcol senza né quantificare né dare indicazioni concrete divise per target di popolazione a questo consiglio quanto mai vago, mentre prima se non altro c'erano indicazioni quantitative anche nelle linee guida americane, per cui mi sembra un passo indietro clamoroso, no? Che tutto sommato si sposa con l'idea che ci siano interessi di altro tipo molto lontani da quello che può essere l'interesse per la salute delle persone.
Peraltro nel 2009 con l'arrivo del presidente Obama c'è stata proprio una campagna sul cibo vegetale contro le bevande gassate e tra il 2009 e il 2017 negli Stati Uniti si è cambiato tantissimo il modo di mangiare. Mi sembra proprio un ribaltamento culturale.
Ai tempi di Michelle Obama ricordo che di fatto aveva iniziato una vera e propria opera di educazione alimentare diffusa che dalla sua posizione ovviamente privilegiata rispetto all'attenzione che otteneva stava avendo dei risultati, cioè, ma contestualizziamolo non solo dal punto di vista della salute nostra, umani, ma dal punto di vista della salute ambientale. Le nuove linee guida sono esattamente il contrario di tutto quello che viene riconosciuto essere positivo per l'ambiente. Quando si punta il discorso sul mangiare molta carne rossa, io peraltro sono onnivoro e la carne rossa la mangio, ma è chiaro che non c'entra nulla a livello statistico, però è dimostrato che una dieta anche onnivora sana, tra virgolette, cioè quindi equilibrata con un consumo moderato, è quella la cosa anche fondamentale, è comunque compatibile con una dimensione di agroecologia, di salute anche dell'ambiente più che accettabile, ma qui invece no, si sta andando a sostenere anche con queste scelte quel negazionismo che riguarda tutto il problema ambientale, non a caso è uscito da tutti gli organismi che se ne occupavano negli Stati Uniti e Trump, ma in modo plateale e becero, non si riesce proprio a capire la logica. Tra l'altro queste linee guida non tengono conto anche di una cosa a mio avviso importante, che le linee guida devono adattarsi anche alla cultura dei popoli a cui vengono rivolte e la dimensione multiculturale negli Stati Uniti è un qualcosa di molto radicato. Pensiamo alla grande percentuale per esempio di afroamericani, di ispanoamericani, una buona percentuale anche di asiatici. Lavoriamo su numeri che sono milioni, milioni e milioni di persone e pretendere che ci siano delle linee guida che vadano bene per tutti in un paese così grande è semplicemente un errore proprio di impostazione metodologica, tant'è vero che Oldways, che è un'associazione che si occupa di cultura alimentare, anni fa propose piramidi alimentari suddivise per gruppo di popolazione e più rispettose delle esigenze di ciascuno, perché già se andiamo a vedere la prevalenza in America dell'obesità è enorme rispetto all'Italia, ma all'interno della popolazione americana le persone di origine afroamericana hanno molti più problemi che non quelle per esempio native europee se consideriamo la storia degli Stati Uniti.
Purtroppo anche in Italia, grazie a siti di disinformazione e influencer dei social media senza titolo, le linee guida alimentari statunitensi antiscientifiche sono diffuse e sostenute. Sentiamo ancora Giorgio Donegani.
mi dispiace vedere come, a fronte di una conoscenza profonda ormai e condivisa a livello della scienza, per esempio nel nostro paese, rispetto a delle linee guida che non possono essere messe in discussione di fronte alle evidenze scientifiche su cui si basano, purtroppo anche persino le linee guida americane, così nella loro pochezza, evidente inattendibilità, abbiano trovato il consenso in alcune, anche nutrizionisti italiani molto popolari sui social, che sposano questo andare controcorrente a ogni costo, quello che fa notizia. Leggevo proprio su Instagram di alcune persone che hanno popolarità e che dicono: ecco, finalmente è scoperta la verità, finalmente basta a quel complotto dei carboidrati, finalmente le proteine tornano ad essere, non lo sono mai state, ma tornano ad essere il punto di partenza per la salute, quando per esempio ci confrontiamo con una serie di malattie anche a breve periodo legate all'eccesso proteico. Pensiamo all'aumento dei casi di gotta che sta preoccupando, era considerata la malattia dei ricchi una volta perché colpiva chi mangiava un sacco di carne e di proteine. Allora, come venga messo da parte anche da chi in Italia dovrebbe fare cultura alimentare quello che è un senso di responsabilità rispetto al pubblico che si raggiunge, semplicemente invece con l'interesse di guadagnare visibilità, guadagnare spazio, guadagnare, mi viene da dire, anche dei soldi. Forse potrebbe essere anche più forte una presa di posizione da parte delle nostre istituzioni, nel senso di fare chiarezza, che quelle sono linee guida che non sono destinate alla popolazione italiana, che i nostri problemi sono altri e che comunque si discostano molto da quelle che invece sono le evidenze scientifiche.
Al Berzere di Leonardo lasciamo la piramide alimentare rovesciata statunitense, il sostegno ai consumi di carne e formaggi per la riscoperta delle colture orfane o sottoutilizzate. Si tratta di quei vegetali importanti per secoli, poi ridotti al minimo nei campi per l'industrializzazione dell'agricoltura. In Africa, ma anche in India, sono in via di lenta riscoperta grazie alla cooperazione internazionale. Sentiamo che cosa sono da Franca Roiatti.
Per capire che cosa sono le colture orfane o sottoutilizzate bisogna partire da un dato. Circa il 90% del cibo consumato nel mondo oggi si ottiene da 20 piante. Il 60% della dieta umana si basa su tre di queste piante: mais, grano e riso. Questo significa che ci sono migliaia di specie commestibili che hanno un alto valore nutritivo e sono state coltivate per secoli, ma che sono semplicemente scomparse dai campi e dai piatti. Sono ignorate dal mercato, dalla ricerca agronomica e sono state soppiantate o vengono soppiantate da monoculture standardizzate, premiate dal mercato e sostenute da chiare scelte politiche. Per questo vengono considerate colture orfane o sottovalutate. Si tratta quindi di piante utilizzate, sottoutilizzate, ma anche di colture che per secoli hanno rappresentato l'alimento base della dieta in molte aree del mondo. Parliamo ad esempio di legumi come il fagiolo bambara o di graminacee come il miglio indiano, ma anche l'amaranto, le radici di taro, altre che forse sono un po' più conosciute come il teff, questo cereale che viene usato per l'angera, tipico piatto base della cucina etiope o eritrea, o la patata dolce, la moringa. Ci sono specie come il fonio, ad esempio, che crescono anche in climi semiaridi come quello del Sahel, i cui grani in oltre 5.000 anni hanno garantito un'importante fonte di proteine e carboidrati anche durante i tempi di magra. Nell'elenco, per esempio, entrano anche alcune varietà di manioca, che è un alimento cardine della dieta di molti paesi africani. In Tanzania per generazioni si sono coltivate numerose varietà locali di questo tubero, ma con l'arrivo dell'agricoltura industriale si sono imposte altre varietà ibride ad alto rendimento che hanno nei fatti cancellato quelle tradizionali. Ora, ci sono studi che dimostrano come queste colture sottoutilizzate potrebbero in realtà offrire un contributo considerevole nella lotta alla malnutrizione e anche alla conservazione della biodiversità. Sono piante spesso capaci di resistere meglio a malattie, parassiti, siccità e a eventi climatici estremi. Sono in grado di offrire una fonte di guadagno interessante per i piccoli produttori, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, grazie anche alla loro versatilità. Infatti alcune di queste piante sono usate anche a scopo medico, a scopo cosmetico, altre sono considerate superalimenti, cosiddetti superfood, perché sono estremamente ricche di micronutrienti, per esempio il ferro, lo zinco, le vitamine. Ora, una ricerca, per esempio, condotta in Burkina Faso ha evidenziato che i produttori di alcune di queste colture sottovalutate sono riusciti a ottenere margini di profitto pari anche al 50% del prezzo di vendita. E l'aspetto interessante è che spesso sono le donne a coltivare questi legumi, l'ibisco, la moringa. Tuttavia, questo potenziale economico non si traduce in vantaggi rilevanti, perché le quantità prodotte sono limitate, spesso pensate solo per il consumo familiare, e perché le donne hanno, in Burkina Faso, come molti altri paesi in via di sviluppo, pochi diritti sulla terra. E questo fa sì che lavorino superfici molto limitate, terreni marginali e poveri, che per quanto siano in grado di garantire un raccolto, grazie anche alle caratteristiche di queste colture orfane, non assicurano comunque una produttività elevata. Ora, la bassa produttività è proprio uno dei punti deboli di queste colture dimenticate. Le varietà moderne di mais, grano, riso, ad esempio, hanno una resa molto più elevata, che è frutto di ricerche e di investimenti che hanno portato allo sviluppo di semi stabili che poi vengono certificati, di tecniche culturali specifiche. Gli stessi servizi di consulenza agli agricoltori, anche quelli statali in molti di questi paesi, promuovono queste varietà, che meglio conoscono, di fatto. Mentre il patrimonio di conoscenze sulle colture orfane non solo non avanza perché manca la ricerca, ma rischia addirittura di andare perduto.
Sentiamo da Franca Rojati quali organizzazioni non governative stanno lavorando e dove a questi progetti per la reintroduzione delle colture orfane o sottoutilizzate.
Ho parlato recentemente con l'organizzazione non governativa svizzera SwissAid, che insieme con FIBL, l'Istituto di Ricerca sull'Agricoltura Biologica, e l'AFSA, l'Alleanza per la Sovranità Alimentare in Africa, sta portando avanti un progetto sulle colture utilizzate e sottoutilizzate, le diete sane, in Niger, in Chad, Tanzania e in India. Mi hanno spiegato come sia stato davvero difficile all'inizio trovare i contadini che avevano ancora le sementi giuste di queste colture. Il sistema, chiamiamolo formale, non offre di fatto la possibilità di comprare semi di fagiolo bambara, mentre lo scambio di semi tra produttori non solo non è incoraggiato, ma in alcune realtà è addirittura vietato e di fatto criminalizzato. Quindi questo progetto ha coinvolto gli intergrani nazionali per lanciare quello che è stato chiamato un esperimento madre. I semi recuperati di alcune di queste colture, il progetto ne ha individuate un'80 circa nei 4 paesi, sono stati seminati in campi laboratorio, questi campi madre. Allo stesso tempo tanti piccoli baby esperimenti o campi figlio sono stati avviati nelle comunità delle aree rurali. I produttori hanno quindi seminato un paio di fili di diverse varietà di fagiolo o sorgo. Poi hanno deciso quale faceva al caso loro e non necessariamente alla fine si è trattato di quella con la resa più alta, piuttosto della varietà che era più resistente alle malattie o quella che alla fine richiedeva meno cure. Quindi anche per capire come alla fine le scelte che rientrano quando c'è una varietà a disposizione possono essere davvero diverse rispetto a quelle che ci si aspetta. Nei villaggi poi si sono create vere e proprie banche dei semi, di solito sono un luogo fisico dove si fa anche formazione sulle tecniche culturali o le tecniche di conservazione dei semi, ma può anche trattarsi di un semplice registro cartaceo dove ci sono i nomi dei produttori e delle varietà delle quali custodiscono e replicano i semi, così chiunque è poi interessato può sapere dove andare, a chi chiedere questi semi. L'intento del progetto non è quello di sostituire le monocolture di riso o di mais con monocolture di amaranto o di miglio, ma di integrare queste specie nei campi seguendo i principi dell'agroecologia. Per questo la partecipazione diretta dei contadini nelle scelte di cosa coltivare e di come coltivarlo è fondamentale. Se risvegliare l'interesse sulle colture orfane nelle aree rurali non è stato poi così difficile, in realtà più complesso si sta rivelando il passo successivo, cioè quello di incentivare il consumo di prodotti basati su queste specie, in particolare nelle aree urbane. Ora sappiamo che la globalizzazione ha trasformato le diete e plasmato il gusto soprattutto dei giovani che vivono nelle città, e dimostrare che amaranto o fonio sono più nutrienti non è sufficiente. Nella mente di molti rimangono il cibo dei poveri, quello che si mangia se non ci si può permettere altro. Ora, la sfida raccolta da questo progetto è stata di coinvolgere giovani imprenditori, spingendoli a trovare anche modi innovativi di usare questi prodotti e nello stesso tempo condurre campagne che puntano sull'orgoglio di mangiare africano, cercando di convincere, mi dicevano, soprattutto i ricchi, che questo non è cibo dei poveri, in modo che poi anche quelli che non sono così ricchi trovino interessante mangiare questi cibi o ritornare a consumare questi cibi. ci vorrà del tempo perché si tratta di cambiamenti non semplici, ma alcune storie testimoniano che le strade percorribili esistono. In Niger, ad esempio, quando lo scoppio della guerra in Ucraina ha fatto schizzare i prezzi della farina di grano, un fornaio della capitale ha cominciato a usare un mix di farina di grano e di farina di fagiolo bambara, sfornando baguette che alla fine costavano il 30% in meno, quindi con un concreto incentivo all'acquisto.
Quali sono le difficoltà alla reintroduzione delle colture orfane o sottoutilizzate? Ce lo racconta ancora Franca Roiatti.
C'è ancora molto da fare anche sotto il profilo politico, però, che significa soprattutto creare le condizioni affinché i produttori e i trasformatori di specie sottovalutate possano scambiare i semi, vendere i prodotti, impacchettarli, trasportarli più facilmente. Da poco questo progetto di SwissAid ha anche iniziato una collaborazione con un altro progetto simile, finanziato dall'Unione Europea e coordinato dall'Agenzia Italiana per Collaborazione allo Sviluppo, che vede la partecipazione tra l'altro dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e che si espanderà presto anche ad altri paesi africani come la Costa d'Avorio, il Ghana e lo Zimbabwe. Ora, esistono storie di successo, se per esempio pensiamo alla quinoa, che da coltura negletta è diventata uno superstar dell'alimentazione mondiale, che hanno anche avuto, almeno agli inizi, conseguenze positive sicuramente per i coltivatori andini, ma anche paradossali, perché se di colpo tutti cominciavano a coltivare quinoa che andava esportata e non era più utilizzata per l'alimentazione delle famiglie che coltivavano la quinoa. Quindi il tentativo di tutti questi progetti in realtà non è quello di far sì che queste colture dimenticate dei paesi africani diventino il nuovo motore di esportazione, piuttosto si integrino nel mix di coltivazioni che i produttori in questo momento stanno portando avanti nei loro campi, ma soprattutto che entrino di nuovo nelle diete degli africani, perché essendo così ricchi di micronutrienti in particolare possono davvero rappresentare un'opportunità importante di combattere la fame, che lo ricordiamo, fame e malnutrizione purtroppo anche a causa della situazione geopolitica mondiale non solo non si sono arrestate ma probabilmente stanno crescendo di nuovo in alcuni posti del mondo, e soprattutto rappresentare anche un tentativo di arginare l'impatto dei cambiamenti climatici, ritornando a colture che meglio si adattano alle zone, alle aree dove per secoli sono state coltivate.
È un investimento che piace al sistema magari anche piccolo agroindustriale oppure è avversato?
Non è avversato nel momento in cui probabilmente non ha ancora le dimensioni per spaventare i grossi industriali e magari alcuni lo cavalcano, come nel caso della quinoa, per esempio, è diventata poi alla fine, come abbiamo visto, questo superstar. A livello locale esistono ancora problemi di carattere o comunque resistenze di carattere culturale a consumare in maniera regolare questo tipo di cibi, che invece in alcune aree rurali ancora fanno parte delle diete, anche se in misura sempre minore, ma mi hanno fatto parte in passato, ma il problema è riuscire a reinventare questi cibi in un modo che diventino attrattivi per una realtà che è cambiata con l'impatto della globalizzazione. Esistono molti lacci e lacciuoli normativi ed è proprio su questo che i progetti stanno insistendo con le autorità locali, proprio perché è chiaro che un giovane che comincia a produrre marmellate con una frutta dimenticata, piuttosto che a immaginare di trasformare la moringa in polvere, non ha modo di investire come il produttore di succhi industriale, ha bisogno di regole un pochino più flessibili, ha bisogno di condizioni che mettano in grado di cominciare queste attività e di fare in modo che diventino allora più interessanti anche economicamente. È chiaro poi che parliamo di paesi in cui anche l'accesso ai finanziamenti per sviluppare questo tipo di attività non è semplice, e anche qui quello che si sta cercando di fare è proprio di far sì che vengano messe a disposizione di questi giovani imprenditori dei finanziamenti sostenibili che gli permettano di avviare questi progetti innovativi.
Lasciamo l'Africa e l'India al Verzere di Leonardo per le nostre città e i nostri comuni. Siamo infatti nella stagione delle potature. È facile sentire il rumore delle motoseghe in azione in questo periodo, cosa che non piace all'agronomo Daniele Zanzi, che cura la rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. Sentiamolo.
Innanzitutto, se una pianta ha bisogno di essere controllata, molte volte ci sono degli errori di impianto, ovvero sia si mettono delle piante che diventeranno grandi vicino a un edificio. Però con la potatura si possa mantenere un certo tipo di equilibrio. Ma vedete, ascoltatori, tra tutti, molti mi chiedono qual è la sua stagione preferita. Sicuramente non è l'inverno, perché sono disturbato da questo continuo rumore di motoseghe per le nostre città, per le nostre campagne, per i nostri giardini, che vanno a mutilare le piante. Le piante non vanno mutilate come si vede ora, non vanno raccorciate. E vi spiego anche in termini molto semplici, a ciò che tutti possano capire il danno che si provoca, che è un danno anche estetico. Le proteste sono in inverno, quando si vede. D'estate, quando le piante mettono le foglie, le proteste tendono a scemare perché si vede di meno. Ma il fatto che non si vedano significa che non c'è un danno. La mia maestra delle elementari cosa faceva? Mi faceva coltivare la famosa piantina che si metteva al seme di fagiolo, lo si faceva crescere, gli si dava poi l'acqua, il concime, come scrivono sulle riviste patinate di giardinaggio, azoto, fosforo e potassio in quantità ottimali. Poi cosa facevamo? La tenevamo al buio per 1 o 2 giorni, la pianta iniziava a ingiallire fino alla morte. Questo ci dimostrava che il reale nutrimento di una pianta cos'è? Non l'azoto, il fosforo, il potassio, l'acqua, che sono componenti, ma l'energia, il sole, la luce. Senza luce non c'è vita, non c'è energia per le piante. E quali sono gli organismi deputati a captare la luce? Le foglie, la clorofilla. Quindi se arriva un cosiddetto giardiniere che con un colpo solo di motosega toglie il 20, il 30, il 40% della chioma, come si vede fare in giro per le nostre città alberi mutilate, alberi ridotti ad attaccapanni, cosa succede? Che ho il 20, 30, 40% in meno di alimento, di capacità di produrre energia che la pianta ha, che va dove? Anche alle radici, e perire perché non hanno alimenti. I patogeni sanno che la pianta è debole e attaccano, demolendo il legno, nutrendosi a spese del legno. Ecco perché la potatura malfatta, come avviene oggi nelle nostre città, è da bandire, perché va a inficiare l'energia. Quindi meno energia, meno capacità di difesa, radici più deboli, piante più instabili. Quindi non è vero neppure che una potatura intensa vada ad aumentare la stabilità delle piante, anzi le mette in condizioni di non reagire e formare nuovi tessuti. Questo è uno dei motivi fondamentali per cui una potatura irrazionale, come viene fatta, è un danno. Oltre a essere uno spreco di soldi, perché, torno a ripeterlo a molti amministratori, molte volte non c'è necessità di potare le piante.
Troppo spesso manca una cultura della gestione del verde e di quali potature effettuare. Sentiamo ancora l'agronomo Daniele Zanzi.
Le potano perché lo vedono fare in altri comuni, ogni 5-6 anni danno l'appalto per la potatura. E la potatura viene valutata in quanta legna viene portata via, così almeno si dice per un 5-6 anni non ci penso più. Non è così che funziona. Molte volte questi appalti per la potatura sono inutili, quindi non c'è necessità di potare, quindi sono uno spreco di soldi per la cittadinanza. Siamo all'assurdo, dove si spendono di soldi per provocare un danno, e questo sinceramente non va bene. Abbiamo bisogno di personale qualificato, di tecnici che facciano veramente la direzione lavoro e non i certificatori di lavori fatti come i macellai fanno, cioè rovinare le piante.
Perché non bisogna parcheggiare le auto sopra le aiuole dove ci sono anche gli alberi?
Tutti lo diciamo, ma pochi lo facciamo, perché il parcheggio è sacro nelle nostre città. Guai a non parcheggiare fin sotto l'uscio di casa o davanti al negozio. Bene, i motivi sono tanti. Innanzitutto noi dobbiamo sapere che noi delle piante vediamo solo l'aspetto esteriore, cioè il tronco e i rami, ma quello che noi vediamo fuori dal terreno parimenti lo abbiamo anche sotto il terreno, le radici. Anzi, la sanità di una pianta inizia dalle radici, e le radici hanno bisogno di ossigeno, di respirare. Il detto antico che la pianta e le radici devono sentire le campane È vero, le radici di una pianta possente come i Celtis che ci sono nelle vie di Milano esplorano uno strato superficialissimo di terreno, dagli 0 agli 80 centimetri. Quindi è chiaro che una pianta, il primo danno è il costipamento che viene fatto, cioè l'aria, l'ossigeno viene espulso dal terreno, quindi le radici vanno in asfissia radicale e iniziano a dare atto a dei processi che portano alle marcescenze delle radici. L'altro fatto per cui è meglio non fare quello che si vede fatto in quasi tutte le città italiane è quello di provocare delle ferite, degli urti. Bisogna considerare che ogni ferita fatta da un urto, anche accidentale, sul tronco o sulle radici, provoca una ferita e quindi da qui entrano una successione di microrganismi, batteri, funghi inferiori, funghi superiori, i quali vivono a spese del legno e della cellulosa dei tessuti xilematici di una pianta. Quindi iniziano dei processi degenerativi che porteranno alla marcescenza delle ferite, alla formazione di cavità che vanno a inficiare la vita, ma soprattutto anche la stabilità di una pianta. E molte piante in città crollano dopo anni dal periodo in cui furono ferite. Quindi mai posteggiare e lasciare alle piante il loro spazio vitale a ciò che le radici possono respirare e non possano essere ferite.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana, ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.